Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono Dee.
E io sono Emmet. Finalmente posso dirlo con l'accento giusto, perché sempre più persone si sono accorte che l'accento giusto sarebbe Emmet. Devo di averlo detto in un podcast,
sì.
Seminato il panico. Però ragazzi, tranquilli, sono 15 anni che tutti sbagliano l'accento, per cui non ce l'ho assolutamente.
Poi lo sbaglio sempre anch'io.
No, ma anche io ad un certo punto ho quittato.
Hai detto non ce la posso fare.
Esatto.
Lasciamo perdere.
Però vi ringrazio di cuore, perché davvero devo averlo detto in una qualche presentazione, podcast, cosa.
Sì.
E ci sono delle persone che, vabbè, hanno intanto iniziato a usare l'accento giusto, altre che mi hanno proprio chiesto scusa.
Oh no, ho sempre sbagliato. Infatti siete stati super super carini,
esatto.
Ragazzi.
Però sappiate che non ce l'ho con nessuno. Tanto cioè ormai è 15 anni che metà panorama esoterico sbaglia,
quindi vabbè.
E poi abbiamo questioni più impellenti.
Sì,
prima di entrare nel vivo, vi ricordiamo che la maggior parte della nostra divulgazione si è spostata su Patreon, quindi patreon.com/nexusarcanum.
E anche chi seguiva, scusami, il podcast ad abbonamento non è più qui su Spotify, ma lo trovate,
esatto,
di là.
Insieme a tutta una serie di altri contenuti, fra cui anche per i vari livelli di iscrizione, alcuni hanno anche le conferenze gratuite o comunque scontate, o comunque altri contenuti, articoli, eccetera, eccetera. Abbiamo cercato di ridimensionare un pochino, diciamo, l'investimento di energia
nella divulgazione su Instagram, su Facebook e su Spotify. Infatti avrete visto che il podcast ha un po' rallentato. Cerchiamo comunque di mantenere una puntata ogni 15 giorni, ma come avevamo detto inizio anno...
Ormai è passato un mese dall'ultima, però vabbè, cioè insomma, facciamo quello che si
vabbè,
può.
Vabbè, ma come avevamo detto inizio anno, diamo la priorità a Patreon, dove i contenuti escono regolari come un orologio.
Esatto. Quindi se siete interessati alla nostra divulgazione, vi consigliamo di magari tenere d'occhio Patreon e se è compatibile con la vostra idea, insomma, valutare l'abbonamento. Noi cerchiamo sempre di dare il più possibile per tutti i livelli e quando è possibile di dare anche degli extra, perché ci rendiamo conto che insomma i soldi non crescono sugli alberi né per noi né per gli altri, quindi se si può andare incontro ci fa,
più che volentieri.
Esatto, ci fa estremamente piacere. Soprattutto cerchiamo di farlo scontando corse e conferenze. Questo è il nostro grande impegno. Per quanto riguarda l'argomento di oggi,
di cosa trattiamo?
Trattiamo di
sigilli.
Trattiamo di sigilli, che è un argomento che trasversalmente è saltato lì in vari podcast, ci sono stati vari accenni, forse addirittura si è parlato di sigillazione sonica quando c'era ancora Victor.
Sì, sì, ne avevamo accennato con Victor della sigillazione sonica.
Vabbè, la chaos magica, delle cose che io trovo veramente
bellissime.
Geniali.
Ma tra l'altro non è anche poi così chaos magic, ma ne parliamo durante
vabbè.
Il podcast.
Dai, non fare troppi spoiler. E quindi niente, era tempo forse di fare un podcast dedicato a questo argomento.
Sì, anche perché su alcuni tipi di sigilli ci sono poche idee ma ben confuse.
Io direi proprio sui sigilli in generale, infatti
sì.
Secondo me ci sarebbe da partire dalla definizione di sigillo. Cioè io per esempio non mi trovo assolutamente d'accordo con quella sorta di definizione non definizione che viene data normalmente di il sigillo è la rappresentazione grafica della volontà, cioè è un'idea che
o meglio è una definizione parziale,
esatto.
Perché è solo di un tipo di sigillo e tutto il resto è mancia,
esatto, è la descrizione che dà Sper,
sì,
nel The Book of Pleasure in relazione ai sigilli di cui parla lui.
Ma poi in relazione a una tecnica ben specifica,
esatto,
di sigillazione.
Però secondo me è una cosa molto parziale, cioè parlare di sigillo come rappresentazione grafica di una volontà taglia fuori una serie di altri aspetti, fra cui per esempio il fatto che il sigillo, poi lo vedremo, è anche una rappresentazione di un'identità o un elemento simbolico che deve essere intrinseco nel rituale per una qualche ragione da ricercarsi nella struttura e nelle prassi stesse che reggono quello specifico tipo di rituale, così come tante altre cose. Quindi, a mio parere, come nel caso di, diciamo, altri elementi, scusatemi, simbolici, bisogna guardare delle definizioni più fluide, in qualche modo, e che puntino più che altro a fare una decifrazione di quelli che sono gli utilizzi del sigillo, della cosa specifica di cui si sta parlando, all'interno di varie tecniche e di varie culture. Per cui, nel caso particolare dei sigilli, vi inviterei a uno sguardo, diciamo, più puntato all'insieme che allo specifico. Secondo me è più
funzionale,
proficuo,
in qualche modo.
Per cui, non so, se io dovessi definirli, punterei più sul fatto che sono un'identità rappresentata per mezzo di un'immagine o di un insieme di simboli.
Sì.
Un'identità che può essere quella di uno spirito, quella di una volontà, quella di un intero rituale, quello di un gruppo.
O quella di una persona.
Quella di una persona e via discorrendo. Però io batterei tanto proprio sul concetto che il sigillo è la raffigurazione di un'identità.
Sì, assolutamente. Anche perché deidentificandolo, non so se è chiaro cosa intendo dire, cioè diventa qualcosa di vuoto, perché l'identità, quindi ciò che a cui è legato il sigillo, che gli dà potere, perché poi il sigillo in sé, se è staccato da ciò che sigilla, perde completamente,
esatto,
il suo potere. Faccio un esempio.
Esatto, infatti, cioè, non è il sigillo ad essere l'agente, il sigillo è il mezzo attraverso il quale un agente si esprime, che sia una volontà interiore, uno spirito o qualsiasi,
esatto,
altra cosa.
Volevo fare un esempio che era successo, che ci raccontavano ormai 6-7 anni fa.
Sì, all'inizio proprio. Quando quella parte di lavoro di sigillazione che noi facciamo era pubblica.
Esatto, poi
vabbè,
lo ha...
pubblica in parte.
Diciamo che la forma grafica che veniva associata al prodotto era,
esatto,
visibile sul sito, poi l'abbiamo tolta dopo questo racconto dell'orrore. C'era chi aveva preso uno dei sigilli da un prodotto di purificazione, l'aveva attivato con un metodo, vabbè,
squack
letteralmente, ed era convinto di essersi purificato perché aveva incanalato quel sigillo di purificazione. Ma quel sigillo non incanalava la purificazione, quel sigillo andava a lavorare sulla forza di quello specifico prodotto.
Esatto, ed esprimeva l'identità letteralmente
di quel prodotto. Quindi niente, grazie per aver caricato meglio il nostro prodotto, ma non ha avuto un effetto purificatorio.
Esatto, quindi insomma, poi vabbè, lì abbiamo tolto tutto questo lavoro, però...
Cioè, l'abbiamo tolto dalla parte pubblica,
esatto,
quindi non è più visibile.
Esatto, tolto dalla parte pubblica. Però questo è un esempio, secondo me, abbastanza interessante di quale utilizzo possono avere i sigilli, quelli, diciamo, che uno si crea nella sua pratica, appunto, nella pratica individuale. La creazione di identità per... che ne so, specifiche miscele di erbe, specifici incensi, la marchiatura di specifici oggetti e via discorrendo, proprio al fine di creare, rafforzare l'identità di quella cosa. Questo, secondo me, è il primo utilizzo. Il punto è che io penso ci sia molta confusione sulla questione proprio in generale dei sigilli, cioè da un lato una confusione con i talismani.
Diciamo che c'è anche, secondo me, una confusione legata al fatto che non si capisce bene perché una certa, i sigilli sembrano essere diventati una prigione.
Sì, no, infatti, esatto.
Cioè, se sigilli uno spirito lo imprigioni. No. Se sigillo uno spirito o...
Dipende da cosa sto facendo.
Uno,
cioè.
Ma poi due, se io sto creando un sigillo di comunicazione con uno spirito, è semplicemente il suo numero di telefono.
Sì, in qualche modo.
Per fare un esempio, diciamo, mondano, per far capire a tutti, il fatto che io creo una forma sigillo di uno spirito, è come se avessi il suo numero di telefono, e quindi al posto di provare tutti i numeri per parlare con quello spirito, metto il suo numero di telefono e gli parlo direttamente.
Assolutamente, ma adesso arriviamo anche a questo discorso. Stiamo ammonticchiando un po' di informazioni, ma poi giuro le sciogliamo tutte,
sì, sì,
con ordine, che da qualche parte bisogna partire, e purtroppo l'argomento è vasto e bisogna...
è complicato.
Esatto, e bisogna fare così, ammonticchiare un po' di informazioni e poi scioglierle. Riguardo a quello che stavo dicendo prima, il sigillo non è un talismano, il sigillo non è un amuleto, il sigillo non è un simbolo, diciamo, come tecnica, come metodo, ma anche proprio come identità dell'oggetto sigillo, è qualcosa di diverso da tutte queste cose. Innanzitutto non è un talismano, perché il talismano si avvale, o meglio sì, il talismano potrebbe essere anche un sigillo, però il talismano innanzitutto si avvale di una forma di raffigurazione che di solito è una cernita, direi, fra determinati elementi associati per corrispondenza a quello che si vuole attirare, che si vuole in qualche modo
incanalare.
Esatto.
Sì, ecco, diciamo che il sigillo, se dobbiamo trovare un modo per spiegarlo un pochino più semplice, è un modo per incanalare delle energie, dargli una direzione o... sì, una direzione.
Esatto, non è completamente un amuleto, potrebbe esserlo, potrebbe non esserlo, in genere non lo è, perché se consideriamo il fatto che amuleto è qualcosa di naturale a cui viene ascritto un potere tendenzialmente apotropaico, comunque propiziatorio, o una composizione di elementi naturali ai quali viene associato questo potere propiziatorio apotropaico, capiamo bene che o il sigillo è inciso, tracciato, in qualche modo impresso in uno di questi elementi, che però già stanno venendo manipolati a tutti gli effetti, oppure non può essere un amuleto. Non è neanche un simbolo in senso stretto, nel senso che il sigillo è fatto di simboli, si avvale di un linguaggio simbolico.
È un insieme di simboli.
Esatto, però in sé non è
il simbolo.
È come dire... il sigillo è una parola, ma non è una lettera, cioè la parola è fatta di lettere, nella parola riconosciamo delle lettere, però parola e lettere hanno due funzioni differenti. I simboli hanno la funzione specifica di fare quello che le lettere fanno per la parola, cioè comporre altre strutture, che siano sigilli, che siano talismani, che siano formule, qualsiasi altra cosa, sono elementi del linguaggio magico. Il sigillo è già una raffinazione, una elaborazione di questo linguaggio.
Assolutamente.
Quindi credo che queste tre distinzioni siano
di base.
Assolutamente di base e da tenere presenti. Detto questo, sciogliamo anche il nodo degli scopi, direi.
Sì. I sigilli quali scopi hanno? Dipende dal sigillo.
Esatto, uno dei grandi dubbi che c'è sembrato
girare molto nella community, diciamo soprattutto dei neofiti, è: ma se io uso un sigillo evoco per forza un'entità? No, a meno che non sia il sigillo di un'entità.
Certo, evochi fra virgolette un'identità, cioè che potrebbe anche essere quella dello scopo per cui il sigillo è stato creato, che tu vuoi portare nel tuo rituale.
Esatto.
In qualche modo, però identità e identità
sono due cose diverse.
Esatto.
Cioè, l'identità è anche quella di uno scopo, cioè faccio questo sigillo perché voglio essere più estroverso. L'identità del mio sigillo è portare portare il mio carattere a essere più estroverso.
Esatto, ha questa identità.
Esatto.
Però non è un'entità intesa come spirito, come divinità,
o anche come egregore, cioè
esatto.
Non è detto che un sigillo egregorizzi per forza qualcosa.
Esatto.
È semplicemente la faccia che gli dai, in qualche modo. Non so se stiamo riuscendo a...
o la personalità più che altro, perché secondo me la faccia è la forma grafica, la personalità è l'identità. Però vabbè, dipende anche lì da come lo crei, dipende da una serie infinita di cose. La tecnica è talmente variabile e versatile che sti cazzi. Sì, quindi parliamo degli scopi.
Allora, diciamo che gli scopi sono principalmente incanalare una idea o uno scopo. Quindi posso creare un sigillo, come dicevo prima, perché voglio essere più estroverso, perché voglio sigillare l'idea di un me più estroverso, e sono due cose differenti, ok? L'idea di una persona, di me persona più estroversa, è un sigillo. Io che creo un sigillo per essere più estroverso è un'altra cosa. Lo scopo è lo stesso, il modo in cui vado a sigillare queste due volontà sono differenti. È il discorso che si fa spesso su
sulle petizioni
e anche, non solo, anche su come strutturare il rituale. Per arrivare allo stesso scopo ci sono tanti modi, cioè non esiste il rituale unico e immancabile che deve essere fatto così alla virgola. Ci sono vari tipi di rituali che ti portano a ottenere lo stesso scopo.
Quindi bisognerebbe, secondo me, anche capire cosa stiamo intendendo per rappresentazione della volontà, nel senso, penso che ormai, se siete arrivati a questa stagione del podcast, vi avremo fatto una cucuzza tanta col fatto che volontà e desiderio sono due robe diverse.
Sì.
Se guardiamo per esempio il metodo di Sperr nel Book of Pleasure, lui parla di sigillazione del desiderio, quindi di qualcosa che si desidera, che tendenzialmente non viene soddisfatto, che potrebbe o non potrebbe coincidere con la volontà della persona, quindi con qualcosa che viene voluto al punto da diventare un motore dell'azione della persona. Quindi quando si va a fare un sigillo, secondo me non è che una di queste due cose è da escludere, però bisogna capire con quale parte di se stessi ci si sta ingaggiando nella creazione di questa cosa.
Ed è anche importante essere in linea con se stessi, perché se noi andiamo a creare una forma grafica della nostra volontà con cui poi noi andremo ad interagire in vario modo, che ne so, diventa la base per le nostre candele, l'andiamo a incidere su una candela, diventa il fulcro di vari rituali, perché ovviamente in qualche modo questo sigillo lo dovremo attivare, lo dovremo caricare e lo dovremo portare all'interno della pratica, non basta scarabocchiarlo su un foglio.
Ci mancherebbe, direi che ci mancherebbe.
Beh,
voglio non dire. Scarabocchiare i sigilli sui fogli di carta, direi che ci mancherebbe il minimo sindacale, cazzo, direi.
Io voglio solo ricordarti i sigilli disegnati storti sui fogli strappati dai quaderni.
Lasciamo perdere.
Ecco. Detto questo, è importante essere in touch con se stessi.
Assolutamente, per esempio, guarda, ti faccio l'esempio pratico, cioè se io facessi un sigillo per essere più estroversa, cioè andrei in contrasto con quello che sto sigillando in 3-2-1, perché non me ne frega un cazzo di esserlo. Capisci?
Io sto bene a fare l'eremita.
No, però è un esempio perfetto.
Assolutamente.
Io non ho assolutamente questa volontà.
E non solo.
E non ho neanche questo desiderio, quindi, cioè, cosa sto facendo?
Niente. E anche lì, stiamo decidendo di fare questo sigillo per essere più estroversi, perché Gino Pino del gruppo Onsolo XY mi ha detto che solo così sarò, o perché davvero io voglio questa cosa.
Esatto, quindi quando usiamo comunque un mezzo grafico con tutto il suo apparato simbolico di potere, eccetera eccetera, di ritualità anche, poi per rappresentare la nostra volontà, che con la sicurezza però, ok, con la sicurezza però di essere in touch con quello che vogliamo e di stare esprimendo davvero quello che vogliamo,
e soprattutto di renderci conto se è davvero quello che vogliamo. Cioè, mi spiego un po' meglio. A volte pensiamo di volere delle cose, nel senso che nel momento in cui siamo, che ne so, ho appena fatto una figura di merda, per restare sul discorso dell'essere estroverso, perché non sono riuscito a dire la cosa giusta al momento giusto. Quindi in questo momento, preso dalla rabbia, voglio essere più estroverso. Faccio il sigillo, lo ritualizzo qua e 5 ore dico che cagata che ho fatto.
sciogliere a volte è più difficile,
esatto, che mettere su tutto. Quindi prima di prendere e agire di stomaco è il caso di dire: ok, voglio davvero questa cosa? È davvero qualcosa che voglio, o mi sto facendo trasportare dal momento e dalla bile, piuttosto che
da qualsiasi cosa.
Esatto. Quindi magari prima di mettersi, sigillare, fare, dire, disfare, ragioniamo bene. Però questa direi che è una cosa basic da fare sempre nella vita. Cioè, leggo tantissimi boiate tipo: ah, io appena litigo con uno lo vado a maledire, ma che veda di merda fai, amio.
Suona un po' come il diavolo mi ha detto.
Sì, il diavolo mi ha detto che devo abortire, che non vuole mio figlio. Madonna, vabbè, mia.
Comunque, by the way,
cheat reale, sì, raga, vabbè. Cheat reale.
Quindi anche in questo caso siamo comunque di fronte all'utilizzo del sigillo come una sorta di identità.
Sì.
Però ci sono dei casi in cui secondo me questa idea dell'identità emerge meglio ancora di più, fra cui per esempio l'uso dei sigilli per l'individuazione proprio dell'entità, dello spirito, del qualcosa di trascendente che nel sigillo si rappresenta. L'ho detto con tante parole, potevo dire sigilli dei demoni e ci capivamo immediatamente, però è importante capire che A, il sigillo di un'entità non è l'entità, è la rappresentazione nella quale lo spirito viene individuato, nel senso, innanzitutto il sigillo ha la natura di una circoscrizione della natura trascendente dello spirito, scusatemi questo doppio gioco, ha lo scopo di circoscrivere la natura trascendente di uno spirito, comunque di un'entità appunto trascendente, che noi nella sua grandezza, nella sua trascendenza non potremmo comprendere.
È come una bottiglia, cioè noi l'acqua senza avere un contenitore difficilmente riusciamo a tenerla tra le mani, se la teniamo tra le mani scivola via, quindi ci serve un contenitore per poter,
esatto,
maneggiare tra virgolette l'acqua. Cioè questo non vuol dire che è intrappolata l'acqua è intrappolata nella bottiglia.
No, però vuol dire che la bottiglia diventa lo strumento per accogliere nel rituale
l'acqua.
L'acqua, esatto. Quindi individuazione innanzitutto in questo senso, quindi di circoscrizione della natura e della porzione di potere dello spirito, di spiriti che spesso hanno poteri molto più vasti e molto più vari di quelli che vengono invocati nel rituale, e modi di agire molto più ampi e, come dire, con concatenazioni, con azioni corrispondenti da un punto all'altro, che spesso in qualità di piccoli stupidi esseri umani limitati alla nostra mortalità non riusciamo a preventivare a priori, e abbiamo anzi bisogno appunto di escluderne alcuni aspetti per avere la sicurezza di riuscire ad indirizzare il rituale dove vogliamo. E sì, questo non è secondo me lesivo o mancante di rispetto allo spirito, ma è anzi un atto di umiltà nel dire:
sono umano, non ce la faccio a maneggiare la tua grandezza. Anche perché, cioè, riconosciamo che siamo limitati, cioè siamo degli individui di carne, siamo incarnati nella materia, non possiamo afferrare lo spirito come se fossimo spirito noi stesso, quindi è necessario
usare
un traduttore. Cioè fondamentalmente non si sta mancando di rispetto, lesionando la dignità, si sta semplicemente dicendo: zio, lo so che tu sei grosso 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 in modo assurdo, ma io sono grande così, so piccino e capisco ancora meno perché sono pure umano e quindi sono stupido, ho bisogno di guardarti, esatto, un pezzettino alla volta, perché sennò sei troppo.
Esatto, le molteplici espressioni del linguaggio simbolico sono proprio questo,
assolutamente,
cioè costruire una comunicazione che, per quanto limitativa in alcuni aspetti, sia utile e fruibile dal
mortale, umanamente, esatto, comprensibile.
Comunque, individuazione in questo senso, ma individuazione anche nel senso che il sigillo può diventare letteralmente lo spazio di espressione dello spirito, dell'entità, di quel che è. O finanche, il metodo di Sperr è un esempio, ma in tanti altri casi ci può essere questa cosa, il passaggio dalla creazione di un sigillo per un certo scopo, eccetera, eccetera, alla vivificazione dell'identità del sigillo fino a renderlo un'intelligenza a tutti gli effetti,
assolutamente,
che viene quindi individuata in quella forma, individuata anche in quel medium, cioè in quel supporto materiale, sì, composto dalla materialità del sigillo, e ha quello spazio.
Assolutamente.
Quindi il tema, secondo me, dell'identità individuazione è proprio vitale, soprattutto quando il sigillo deve agire come un tramite, come un canale, diciamo, per un'identità che diventa intelligenza, o nei confronti, diciamo, di un'entità come possono essere i demoni.
Ma in realtà non sigilliamo solo i demoni e gli angeli, cioè nel senso...
Però ecco, aspetta, scusami. Vai. È importante capire che sigillare la natura di uno spirito non significa imprigionare la natura dello spirito in un oggetto, quello è un altro tipo di rituale.
Quello è
sigillare
un'altra
cosa. La natura di uno spirito significa rappresentare e limitare ad una forma grafica la natura di quello spirito in base alla comprensione che ne abbiamo.
Faccio un esempio che forse è più facile capire.
E ciò significa automaticamente che i sigilli sono gnosi. Però vabbè, adesso ci arriviamo.
È come dire, io sono un pittore e ti faccio faccio un dipinto di te, di come io ti vedo, di come io ti interpreto, di come la mia capacità di dipingerti.
Spero di no, perché un dipinto inquietante, molto horror.
Soprattutto se lo faccio io, che ho la mano a banana per dipingere, però fingiamo che io sappia dipingere. Io sarebbe un dipinto molto brutto, saresti un bellissimo stickman.
Sì, un bellissimo stickman.
Un bellissimo stickman.
O un quadro cubista.
No, non mi piace il cubismo. Adesso faccio l'astrattismo, faccio una serie di colori a caso. No, non a caso. Saprei che colori usare.
Sì,
ma
certo,
vabbè.
Mille tinte di nero.
Esatto.
E un po' di verde lime.
Così, un occhio verde lime in mezzo a tinte di nero. Molto lovecraftiano, molto bene. Scemenze a parte. Fingiamo che io sappia dipingere. Il fatto che io dipingo la tua immagine, no? Sono Leonardo da Vinci e tu sei la mia Gioconda. Il fatto che Leonardo da Vinci abbia dipinto la Gioconda non è che ha rubato l'anima della giovane dipinta nel quadro.
Esatto,
le abbia rubato qualcosa. È solo un'immagine ferma nel tempo di quel momento, di quella persona. Lo stesso è un sigillo.
Assolutamente.
È ovvio che stiamo parlando di entità e quindi non ha senso all'interno di un certo tipo di rituale sigillarli in un ritratto come ritrarrei un essere umano.
No, anche perché c'è bisogno di un linguaggio simbolico,
esatto,
che vada oltre la semplice applicazione di un linguaggio, diciamo, grafico, immaginativo, di riproduzione della realtà.
O anche come io riesco a percepire quell'entità, perché cioè, a parità di divinità non è e di alcuni connotati che fanno parte del mitos, non è detto che io la percepisca nello stesso identico modo in cui la percepisci tu, perché magari per trasmettermi una certa qualità di quella divinità è necessario, per il modo in cui il mio cervello elabora le cose, che mi appaia con un tratto caratteristico piuttosto che con un altro, che cacchio ne so. Per chi usa per esempio la tecnica del viaggio sciamanico, magari che ne so, una divinità ti appare nuda o vestita in base a cosa ti deve trasmettere. Che ne so, fai un lavoro per Freya, una volta ti appare vestita da regina perché in quel momento, in quel tipo di rituale è assolutamente ok, la volta dopo vestita da guerriera, la volta dopo nuda completamente perché è un rituale di fertilità.
Assolutamente.
Anzi, direi nuda e ingioiellata.
Certo, ci mancherebbe. Assolutamente.
Ho sbagliato in uno dei rituali? No, sono aspetti della divinità Freya.
Assolutamente. Poi riguardo ai sigilli come prodotto della gnosi, ci torniamo fra un attimo. E poi, vabbè, il terzo utilizzo, la rappresentazione di un'identità terrena, cioè dell'identità del praticante, dell'identità, che ne so, di una congrega, di un ordine esoterico, di...
whatever. Ed è utilizzatissimo questo, cioè molte persone hanno un sigillo personale.
Assolutamente.
E in realtà può essere molto...
anche un modo di sigillare la propria opera magica. Anche.
Assolutamente, ma può essere anche più utile di un nome magico, a mio parere. Nel senso che il nome magico, secondo me, a volte può cambiare nel tempo. Nel senso che evolvendoti come, praticante, si evolve anche la tua identità legata al nome. Però a volte il sigillo invece è più stabile, perché sigilla il tuo modo di come dire, estruiettare la magia in qualche modo. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
O sigilla il principio con cui lo fai.
Esatto.
Per esempio, io ho un sigillo personale tatuato che è stato frutto del... che è stato, diciamo, il risultato di una scelta ben precisa, di un rituale ben preciso, di una ragione di essere fatta questa cosa ben precisa, che è stato studiato proprio per sigillare delle qualità della mia azione, dei principi della mia azione. E secondo me è una cosa utile, perché è un kind reminder, no? Cioè, tu cambi, cambia la tua identità, perché comunque l'identità è una cosa fluida,
sì,
in ogni caso.
Cioè, l'idea che vedo spesso promuovere di queste identità rigide, fisse nel tempo,
no,
sempre uguali.
Non ci sta
assolutamente. Ah, io la penso così da sempre, cioè, arg.
Però, cioè, io ho deciso che avrei dovuto avere dei paletti e dei principi nel mio modo di agire e fare le cose, quindi
le hai sigillate.
Le ho sigillate, esatto, perché per me era importante avere un'identità fluida e sapere che la mia identità, la mia personalità, il mio carattere potessero essere fluidi, ma avere sempre qualcosa che mi ricordasse i principi che nella mia pratica ho deciso dovessero essere imprescindibili.
Assolutamente.
Ed è la stessa cosa che succede anche quando si usa il sigillo, per esempio il metodo di sigillazione, si crea un sigillo per dare identità a una congrega, a un ordine esoterico e via discorrendo. È una rappresentazione per mezzo di simboli con significati specifici di quella che è l'identità della persona, gruppo, ordine, eccetera, eccetera, e quelli che sono i principi magari che ne regolano l'operato magico, il pensiero filosofico, la natura intima e profonda nel caso di una persona e così via. Questo è un altro utilizzo ancora che secondo me potrebbe essere scambiato per la rappresentazione di una volontà, ma è una cosa completamente diversa.
Sì, è perché secondo me spesso non si ha chiaro che cos'è la volontà.
O che cosa è un sigillo, che implicazioni ha.
Esatto.
Anche.
Sì. Anche perché, cioè, un conto è anche utilizzare sigilli di altri, nel senso... io non sono contrario all'utilizzo di sigilli presi dai libri, piuttosto che... però...
io lo faccio sempre con molta riserva, però...
Esatto, era quello che stavo arrivando a dire. Però
chi mi dice che non c'è dietro uno stronzo che mi dice che questo sigillo serve per una cosa e serve per un'altra, come se non si facesse?
L'abbiamo visto.
Esatto. Potrei nominare autori famosissimi che fanno questa cosa, ma non lo farò.
Ma anche senza nominare autori famosissimi.
Non lo farò. No, ma anche e lo senza... so per certo che lo fanno, cioè,
sì,
si
anche
sa
perché,
per certo.
Anche perché basta analizzare in realtà il
sigillo.
Esatto,
vabbè, comunque.
Però, senza andare a prendere autori famosi, ci sono serie di bind room che girano sui vari siti, sitarelli, sitaruncoli, e la bind room per la ricchezza è fatta apposta per farti uscire i soldi dal portafogli. È studiata con tutte delle rune che servono esclusivamente a prendere i soldi che hai nel portafoglio e farli uscire fuori. E l'abbiamo visto da dei clienti che si sono rivolti a noi con ma io questa bind rune nel portafoglio da 8 anni, da che l'ho messa ho iniziato a perdere tutto. Mi fanno vedere la bind rune ed era
un tripudio di tours.
No, era, c'era dentro, aspetta,
di Tourisat, scusate,
di Tourisat. Non mi ricordo, c'era una Tourisat sicuramente, c'era un'ISA, c'era, cioè, proprio che con la ricchezza non ci azzeccava manco a pagare oro. Gli ho detto: prendi quel robo e brucialo. Il giorno dopo, oh, il giorno dopo no, però insomma, diciamo il mese dopo, oh, ma sai che va molto meglio, ma va. Quindi non so, io non sono mai dell'idea di utilizzare,
in modo critico,
esatto, di utilizzare così ciecamente. Ma l'ho trovato sul libro, ok, ma l'hai analizzato che cos'è questo sigillo? No,
infatti io sono estremamente concorde con l'opinione, per esempio, del, come si chiama, dell'Arbatella, mm-hmm, che suggerisce di non utilizzare i sigilli che ci sono nei grimori, perché il ragionamento che l'Arbatella è un grimorio, se non di magia planetaria, se non lo conoscete, rinascimentale, il ragionamento che l'autore dell'Arbatel fa è questo, ovvero: io mago, strega, sti cazzi, mi metto in contatto con uno spirito planetario, lì nello specifico si parla di spiriti planetari, tanto piacere, però il modo in cui io conduco la cerimonia, chi sono io, la mia identità, la mia necessità sarà differente da quella di Pinco Pallo, che sarà differente da quella di Tizio Caio, che sarà differente da quella di un altro. Il punto dove io posso arrivare con la mia pratica, la mia gnosi, la mia identità, la mia raffinazione, eccetera, eccetera, sarà diverso da loro. Gli strumenti che ho io saranno preparati in momenti astrologici diversi dai loro, per forza di cose. Perché il cielo è un grande meccanismo che va avanti. Quindi tutto quello che viene incorporato in termini di energia nel mio rituale sarà sempre paritario in termini di linee guida, ma comunque sempre diverso, per cui significa che quello che mi risponde sarà per forza qualcosa di diverso, anche perché l'Arbatella, uno dei pochi grimori sgamati, ti dice: ma perché voi credete davvero che parlate con il mega spirito a capo di tutti gli spiriti del pianeta, o parlate con un suo riflesso, un miraggio proiettato dalla luna nel mondo sublunare? È buona la seconda, zii. E allora sarà per forza di cose differente dal mega spirito capo di tutti gli spiriti della sfera planetaria, ragion per cui sarà un'espressione diversa per ognuno.
Anche perché in tutto questo c'è una e una cosa, perché io e te possiamo preparare nello stesso giorno, nella stessa ora, nello stesso secondo, lo stesso strumento, fare il rituale nello stesso giorno, nella stessa ora, nello stesso secondo, lo stesso rituale, pari pari, proprio virgola per virgola, centesimo per centesimo, ma in questo ci sarà sempre qualcosa di diverso. Io e te,
esatto,
che siamo due persone diverse e che percepiamo l'energia in due modi diversi e recepiamo il messaggio dello spirito in due modi differenti.
Ma io farei anche un esempio molto terra terra, cioè direttamente dalla nostra esperienza. Noi partecipiamo comunque ai lavori di una congrega, e a un certo punto si è detto: ok, questo è il sigillo che dovrà fare andare su X cose, eccetera, eccetera, completatelo con
la vostra parte personale.
Esatto, la vostra parte personale.
La mia e la sua non si assomigliano neanche. Sono proprio
il giorno e la notte.
Durobe che... Ma anche perché io ho uno stile di sigillazione completamente diverso dal tuo.
Esatto, e infatti, cioè, non ce ne sono due che siano uguali.
No, non sono due neanche che si somigliano.
Pura parità di
rituale,
diciamo, rituale, momenti,
giorni, ore e momenti in cui è stato fatto,
periodo,
base di sigillo, periodo,
lavoro di purificazione pregresso, cioè
lavoro rituale con la congrega pregresso, tutto simile,
parterre,
quindi...
di simboli comunque, perché vabbè, bene o male tutti abbiamo ripescato dallo stesso parterre di simboli,
però
cioè non ce ne sono due che alla fin fine risultino uguali.
Cioè non ce ne sono due che li metti vicino e dici: ah no, ma perché siamo tutti individui differenti
e recepiamo il lavoro operativo in maniera differente. Forse, non lo so, per noi queste cose sono più visibili proprio
per quello, ma anche
questo,
perché
però,
secondo me c'è una concezione di giusto e sbagliato veramente meccanicistica della magia, no? Se fai il robottino, allora è giusto. Se fai il robottino un po' diverso, allora è sbagliato. Ma la magia non è meccanica, non stiamo parlando di devo costruire l'androidino con il set che io voglio comprare perché sono bellissimi, del robottino che metti la carica e fa i giochini o si illumina. Stiamo costruendo un rituale, stiamo andando a lavorare con delle energie sottili. Questo vuol dire che fare a cazzo dei metacane va bene? No, dolci cuori. Questo vuol dire che andare a fare riga per riga quello che c'è scritto su un libro che è l'agnosi di qualcun altro va bene? No, dolci cuori. Va bene la maledetta via di mezzo, che io non capisco perché non si riesce a capire che è il grigio. Non è tutto bianco, non è tutto nero, il mondo è fatto di tante sfumature.
In realtà io penso che l'utilizzo di sigilli che sono stati... Togliamo un attimino dal discorso la magia contemporanea, ok? Io penso che l'utilizzo di sigilli che sono stati tramandati e sono diventati tradizione, come per esempio quelli nelle Vegeton, sia ottimo, soprattutto per un neofita, perché cioè, da qualche parte devi partire, allora ti appoggi alle istruzioni, alla gnosi di qualcun altro.
Sì,
perché,
ma come è sempre stato? Come è sempre
esatto,
stato?
Cioè devi iniziare a costruire la tua, per farlo hai bisogno
della gnosi di qualcun altro, cioè, se no non vai da nessuna parte.
Però è anche vero, per esempio, che al di là del discorso dell'Arbatel, no, che secondo me tocca una vetta meravigliosa con questa cosa, è un grandissimo mindfuck per tante persone che guardano in maniera ottusa sia alla magia cerimoniale sia all'utilizzo dei sigilli appunto tradizionali.
Beh, in realtà tanta gente guarda la magia in modo ottuso.
Esatto, però è anche vero, per esempio, che come forse ne parlavo con qualcuno, se guardiamo i 144 manoscritti della chiave di Salomone o delle Mageton, le varie versioni delle Mageton, i manuscritti delle Mageton,
perché non ce n'è una sola quella?
No, esatto. I sigilli anche delle stesse entità sono in alcuni casi visibilmente diversi, e per visibilmente diverso non intendo che è diversa l'inclinazione degli elementi, diverso, che ne so, il numero di svolazzi, di giri in una... qualche punto.
No, che sono proprio il giorno e la notte.
Esatto, intendo dire che sono proprio due forme, cioè, divergenti, che non può essere stato un errore di copiatura o una cosa di questo tipo, ma è stata una revisione attiva o anche magari una ramificazione, diciamo, della copiatura di un manoscritto originario che a un certo punto non è più stato copiato in maniera, fra virgolette, esatta, perché uno dei copisti, diciamo, ha sviluppato una gnosi leggermente differente, ha avuto intuizioni leggermente differenti. Quindi questa cosa della gnosi personale che entra nella rielaborazione dei sigilli è una cosa che abbiamo sempre sotto gli occhi, ma di cui non teniamo conto, ed è invece di primaria importanza tenerne conto, perché comunque sia il lavoro di sigillazione è sempre il risultato e la distillazione di una gnosi personale.
Per forza di cose.
Di una gnosi personale distillata dalle esperienze e di un sigillo distillato, per esempio, dalla cernita fra i simboli associati a quelle energie, del modo in cui quelle energie si configurano e interfacciano con noi e di tanti altri aspetti pratici.
Ma anche di che aspetto io voglio invocare di quelle energie. Cioè, l'esempio che facevo prima di Freya, cioè voglio Freya regina, voglio Freya guerriera, voglio Freya dea della fertilità. A quale degli aspetti di Freya io mi voglio rivolgere? Per dire Freya, ma potrei dire qualunque altro spirito divinità, era per mantenere l'esempio di prima.
Assolutamente.
Cioè, il punto è che si ragiona secondo me in modo troppo ottuso, nel senso che il discorso che stavo facendo, no? O è bianco o è nero, ma la magia non ha o è bianca o è nera, ha delle sfumature, ha tutta una serie di lavori nel mezzo e non può essere una cosa vuota e meccanica, non può essere un'applicazione matematica di qualcosa. Cioè, sì, ci sono delle branche della magia che sono matematiche. Se stiamo parlando di astrologia, per esempio,
cioè, neanche poi.
Sì, no, nel senso, se tu devi fare dei calcoli su una, su una carta, devi fare dei calcoli
così,
matematici.
Gli elementi astronomici dell'astrologia sono matematici.
Esatto, gli elementi astronomici dell'astrologia sono matematici. Poi anche lì...
Direi anche grazie al cazzo.
Sì, beh... Signorina, grazie al cazzo, ya!
Esatto.
Però, poi, anche lì, l'interpretazione... del pianeta che sta in quella posizione, in quella quadratura,
è fluida,
è circostanziale. Cioè, è anche il discorso che io cerco di fare sempre quando parlo di divinazione. Non è che esce, che cacchio ne so, la vecchia signora che è il 2 di picche, allora è sfiga sicura. È circostanziale, perché può essere sfiga, può essere
ciclo che si ripete, può essere vecchia di merda.
Può essere magari vicino alla morte, può essere la morte di una persona anziana.
Può essere una persona anziana amorevole, se magari è vicina alla casa e all'amore.
Esatto, cioè... E così come nella divinazione, in altri lavori, non ci può essere questa stretta rigidità, soprattutto nella sigillazione, che è una ricezione di un'energia... Una ricezione di qualcosa e un'espressione grafica.
Esatto, anche perché secondo me non funziona fare al contrario di come dici tu. Cioè, prima entro in contatto, ricevo, mi faccio, fra virgolette, canale o contenitore di questa energia, la elaboro con quelli che sono gli elementi mercuriali della mia individualità, quindi... tutti quegli elementi, diciamo, che congiungono il trascendente e il terreno, e poi do l'output grafico. Ma prima c'è l'esperienza, c'è la gnosi e poi la sigillazione. Mentre invece vedo l'errore continuamente da parte di tantissime persone di fare al contrario. Cioè, prima cercare un'espressione grafica, un'espressione di sigillazione per mezzo di qualità strettamente razionali dell'individuo, della propria individualità,
sì, sì, sì.
E poi la ricerca del trascendente, ma il lavoro di sigillazione è
l'esatto
contrario, prima il contatto e, fra virgolette, l'empatia con la propria volontà, il dialogo con il trascendente.
Ma anche l'empatia con il simbolo, perché per
esatto,
dire...
Esatto, poi la composizione.
Esatto, per dire, le bind rune, non basta che sai... a memoria tutte le rune e i loro significati, non ti serve un cavolo se non sei entrato in empatia col simbolo della luce, cioè cosa trasmette quella runa,
esatto,
a te, che
anche
ti
perché,
dice
tristemente, ma siamo stupidi esseri limitati
sì,
e ignoranti, però il lavoro di sigillazione è un lavoro di riduzione,
assolutamente, ed è un lavoro di gnosi a tutti gli effetti.
Faccio un asterisco riguardo alla cosa dell'utilizzo di sigilli personali, scusatemi, di sigilli di altre persone, eccetera, eccetera. Asteriscavo prima dicendo teniamo fuori la magia contemporanea da questo. Io non voglio fare allarmismi davvero, perché, cioè, nel senso, li trovo comunque stupidi, però proprio per tutto questo discorso fatto sull'Arbatel, il risultato della gnosi personale, eccetera, eccetera, ponetevi delle domande quando qualcuno vi condivide dei sigilli da utilizzare in percorsi di presunta iniziazione o che, cioè...
Nel senso, tanti sono in buona fede.
No,
cioè
io credo che il 99,9% delle persone siano in buona fede. Poi c'è quel cazzo di 1%, 0,1% di merda che sa perfettamente...
che cosa vi sta mettendo in mano.
Esatto. E non lo fa con lo scopo di aiutare voi a progredire,
ma di aiutare se stesso ad avere delle belle batterie.
Esatto, quindi vabbè.
Siccome, stesso o a.
Siccome questa cosa è, cioè,
vabbè, a parte che abbiamo
pensare si fa ed esiste.
Sì, nel senso, è bello pensare che è tutto kumbaya, tutto amore, tutta fratellanza, ma
sti cazzi,
esatto, cioè già giravano sui forum quelli che ti mettevano i sigilli,
sì,
vampirici,
infatti.
Del ah, oh, questo sigillo purificazione travigo,
dai,
dai, dimmi.
Quindi,
di no,
e anche lì, salvo, cioè, sempre evitando allarmismi, però cercate di capire cosa viene sigillato, di fare un'analisi anche proprio razionale del simbolo e scusatemi del sigillo, e se vi dà bad feels,
move on,
fate anche qualcosa
perché
di vostro.
Può essere il sigillo fatto meglio in assoluto, con lo scopo perfetto,
magari,
cioè
non
ti dice
voi,
esatto,
cioè.
Ti dice il sigillo di purificazione serve esattamente per purificare, non c'è niente che non vada in quel sigillo, ma non è in linea con le vostre energie.
Esatto.
Cioè per dire casino. Esatto, per dire un'assurdità. Noi facciamo un percorso LHP, se ci mettessimo ad usare tutta una serie di sigilli facente parte di percorsi RHP, per noi non andrebbero
anche,
bene.
Cioè, il 99,9% dei sigilli che vengono prodotti in ambito LHP, cioè
sì, okay.
non riflettono il nostro.
Ok, però tu puoi già entrare più in empatia con un sigillo fa parte, diciamo, del tipo di filosofia che tu sposi. Ma se io sono un adoratore degli angeli di luce, dell'amore cosmico, del dio cuccoloso, cioè, capisci che un sigillo tirato fuori da una roba così,
ma senza tanti film, cioè io manco utilizzo gli stessi talismani che ci stanno sui grimori, cioè voglio dire,
io le bindroom me le faccio io,
by the way.
Un'altra piccola parentesi, cioè prima di tatuarvi sigilli di altri, sigilli che avete trovato sui libri, sigilli che avete trovato in internet, ragazzi, collegate il cervello. So che abbiamo già fatto un podcast parlando sui tatuaggi e però soprattutto quando si tratta di sigilli, cioè con calma e ben riflettuto.
Sì, magari
perché poi
di tatuarvi, non so, un sigillo mercuriale quando Mercurio è retrogrado,
ecco. Perché poi non ve lo togliete più, cioè potete coverarlo, potete andare a fare il laser, ma la cicatrice di quello che avete fatto vi resterà addosso per sempre. E anche se ci mettete sopra dell'inchiostro, sotto c'è ancora. Quindi,
esatto, quindi
cervello prima di tatuarvi le robe.
Ultimissima cosa, poi penso che andremo in chiusura, anche perché minchia, sono già 50 minuti che parliamo e probabilmente di questa cosa ne parleremo altre 3 ore, ma vogliamo stare in 1 ora e mezza.
Sì,
quindi,
ma magari faremo un'altra puntata più avanti.
Allora, l'ultima cosa sono i metodi di sigillazione. Allora, non tutti i metodi, quante volte ho detto allora, vabbè,
allora, 60 minuti amore,
60 minuti. Non tutti i metodi di sigillazione ovviamente sono adatti per tutti gli scopi, così come non tutti i sigilli sono adatti per tutti gli scopi e non tutti i sigilli vengono creati per gli stessi scopi e gli stessi utilizzi rituali. Quindi bisogna fare un match fra metodo che utilizzo, tipo di sigillo che creo, uso che dovrà avere nel rituale e via discorrendo, cioè tutte queste cose devono
essere prese in considerazione.
Esatto.
Per dire una scemenza, se devo fare un sigillo per Mefisto, primo demone che mi è venuto in mente, non farò un sigillo con le bind rune, perché Mefisto con le bind rune ci c'entra come i cavoli a merenda.
Esatto, così come la stessa idea di fare una sigillazione, come si diceva prima, della natura di Freya con un metodo, che ne so, tipicamente grimoriale,
ci c'entra come i cavoli a merenda.
Esatto.
Farai una bella bind rune per Freya
o adotterai altri metodi, perché cioè noi pensiamo sempre alla sigillazione come, diciamo, composizione di simboli astratti, diciamo, sul, per capirci, sullo stile dei sigilli dei demoni.
Mm-hmm.
Ma in realtà i metodi di sigillazione sono
tanti,
può essere anche la tessitura.
Sì.
La sigillazione sonica, come dicevamo prima, quindi la composizione di armonie musicali particolari con determinate qualità matematiche e armoniche per
riproporre. Può essere anche il canto,
il
una
canto,
forma di sigillazione.
Esatto, è una forma di sigillazione. Ci sono dei contesti LHP che non si possono nominare, che fanno ampio uso, per esempio, di questo tipo di sigillazione sonica.
Ma
che,
senza andare lontano, il Seidra.
Cioè,
il Seidr è una sigillazione tessile e di tipo sonico.
Esatto,
quindi di canto, più per la precisazione.
Quindi voglio dire, ci sono tanti metodi e è questo uno dei punti che noi continuiamo a suggerire nel podcast, cioè il pensiero trasversale e l'adattabilità della tecnica.
e anche della propria pratica. Cioè, se mi serve, cazzo ne so, sono a scuola, non posso mettermi a fare un sigillo sonico e a mettermi a tessere e cantare davanti al mio professore di università, no? Però mi serve sigillare in quel momento quella cosa perché è importante, perché lo farò su carta e penna. Va bene, in quel momento non è il top della gamma, non è il top della gamma, ma di necessità virtù. Quel momento vi serve perché sapete che vi chiamerà, vi sta già mettendo in imbarazzo perché il professore stronzo, non pensavate di essere così in imbarazzo, ma sapete che se mettete giù su un cazzo di fogliaccio schifoso con una pennaccia Bic un sigillo vi aiuterà ad essere focus. Cazzo, fatelo!
Vabbè, racconto un aneddoto, dai. Ero a Roma quando ero giovine.
Quando eri giovine?
E viaggiavo tantissimo per l'Italia. No, avevo un sacco di amici in giro in Italia, sì. Questo è vero. Ero a Roma.
Prima di adottare la vita dell'eremita.
Esatto. Stavamo tornando io e questo amico, perché mi stava riaccompagnando in stazione, forse dovevo partire, e non avevamo il biglietto, controllore. Vabbè, porca merda. C'era una...
teppista!
Continua ad esserlo, non si rende conto di quanto. La gente ha di me una alta stima di persona ligio al rispetto delle regole, ma... vabbè.
Poveri fuori.
Ok. Detto questo... eravamo in treno, stava passando appunto il controllore eccetera eccetera, e avevamo finito di parlare con altre persone all'interno di un specifico ordine esoterico che non nominerò e via discorrendo, di una tecnica appunto di sigillazione della volontà personale, proiettandola sull'altra persona, e lui fa: vabbè, una Paola spacca, cioè,
proviamo,
funziona, sono due multe, no? Che poi è il bello degli esperimenti magici, fra virgolette, quelli che ti puoi permettere di sbagliare, no?
Sì.
Che poi dovrebbero essere la maggior parte, perché così acquisisci competenze, eccetera,
eccetera. E quando devi fare le cose serie, le sai fare.
Vabbè, gira che ti rigira questo, praticamente è passato via ignorandoci come se non ci avesse visto. Fantastico. Vabbè. Dovevamo scendere proprio alla stazione dopo, fra l'altro.
Siete scesi.
Sì, lui ha trollato per mesi. Lui ha trollato per mesi.
Giustamente.
Penso che se ci fosse ancora in contatto, trollerebbe ancora.
Sì, queste sono. Ecco, cioè, tutto questo perbenismo e questo, non so, palo in culo.
Magia per i punk.
Mamma mia.
Per i metallari 2.0.
Mamma mia. Questo palo nel culo che è salito nella gente per praticare. Devi farlo solo per cose importantissime. Ma la magia nasce per questo.
Cazzi.
Cioè, nasce anche per. Porca troia, non ho il biglietto. Proviamo a triccare il controllore. Magari mi va di culo. E anche lì. Volete provare a triccare il controllore con un sigillo disegnato e siete seduti nel vostro angolino e potete scarabocchiarlo? Fatelo! Cazzo! Fatelo! Iniziamo a sperimentare un po' con la magia, a provare. Non è che dovete fare le cose a cazzo di cane e siamo sempre lì. Però neanche tutto questo... no, questo non lo si può fare, quest'altro non lo si può fare... soprattutto sulla sigillazione di cose
piccole.
Immagino un'arte
pratica, però esatto, non la pratico.
Esatto.
Vabbè, ok.
Fantastico. Ma soprattutto sulla questione della sigillazione, su cagatine piccole, tipo, che ne so, siete alle superiori, non volete che il professore stronzo vi chiami quel giorno, provate a fare un sigillo.
Sì, anche perché, cioè, chiaramente, se avesse fatto una cosa del genere... che ne so, dicendo
voglio rapinare una banca,
no, ma una cosa assurda del tipo mi invento su due piedi il sigillo di spirito con cui sono in contatto per questa cosa, gli avrei detto: tesò,
ma
che cazzo.
Però ci sono dei metodi che nascono per quello, cioè
esatto,
che servono proprio a queste cose piccole, a queste cose quasi che sono più dei giochi di prestigio che dell'alta magia. Cioè, non tutto deve essere il rituale megalitico.
Esatto, ma di questo parleremo poi
in un altro podcast. Però volevo lasciarla qui quest'idea, perché tanti ultimamente ci stanno scrivendo sia su Patreon che in messaggi privati che per email con ma io non ho fatto, non so abbastanza, non posso iniziare inizia.
Sti cazzi.
Inizia. Sai poco, prova.
Io ho imparato a fare magia
tirandomi la zappa sui piedi.
Ma tante di quelle volte, poi ho capito il limite. Più o meno.
Vabbè, ma poi ci sta, voglio dire. È come quando, davvero, è come imparare a zappare. La prima volta lo fai a rallenti. La seconda volta ti tiri la zappa sui piedi perché ti senti figo e ho imparato a zappare, ti dai una zappata sul piede. La quinta, la decima, la ventesima zappi perfetto.
Però se non fai, non sbagli, non impari.
E se non provi a zappare, non saprai mai zappare.
Assolutamente. Quindi, riguardo alla questione dei metodi, pensiero trasversale.
E soprattutto ragionate su cosa voglio ottenere, come voglio ottenere quello che voglio ottenere
e come faccio a dare un'identità a quella cosa.
Esatto.
E identità non significa per forza scarabocchio su un pezzo di pergamena. Può significare molte cose, può significare trame ordito in un tessuto, può significare suono, può significare gestualità,
può significare anche un dipinto, perché anche un dipinto può essere un modo per sigillare qualcosa.
Esatto, quindi trasversali.
I metodi di sigillazione sono tanti, complessi, sfaccettati.
E da ultimo ricordatevi che non tutti i sigilli si prestano agli stessi utilizzi. Vi faccio un esempio. Faccio un esempio per, secondo me, banale, però secondo me rende bene l'idea. I sigilli dei pianeti nei Grimori sono fatti perché nella loro interezza veicolano o comunque permettono di essere canale appunto per quella certa energia, per che ne so, lo spirito o il non so che di quel certo pianeta. Nella loro interezza.
Non a tocchi.
Non a tocchi, ovvero... Se devono essere interi, vuol dire che, per esempio, io su una candela non ce li posso mettere.
Perché piano piano andranno a pezzi.
Esatto, vanno a pezzi pian piano, vuol dire che sono attivi all'inizio, quando sono ancora integri, ma poi non lo sono più.
Sì.
Ci sono sigilli che devono stare in linea, per esempio, che devono stare nella loro forma circolare. Ci sono sigilli che devono essere attivati in una certa maniera piuttosto che in una certa altra. Sono tecniche che alla fin fine diventano contestuali. È ovvio che, così come il metodo proprio di creazione del sigillo non è uguale in tutti i casi, anche il metodo di utilizzo poi di quel sigillo non è uguale in tutti i casi, perché se io ho bisogno di un sigillo che deve essere arso o deve essere, che ne so, inciso su, che ne so, una pietra, per dire, è ovvio che non potrò usare la tessitura. Sì, beh, se deve essere arso potrei, sì, però.
Dipende da cosa tessi, perché per esempio se utilizzi alcuni tipi anche di tessuto naturalissimo.
No, ma se io lo devo mettere su una pietra, lo devo incidere.
Ah sì, certo. Non bruci più.
Esatto.
Certo. No, ma se lo anche la
se lo devo bruciare non posso inciderlo.
Certo.
Quindi tutto deve essere contestuale.
Se lo devi bruciare puoi inciderlo sul legno.
Esatto.
Tutto però deve essere un legno che poi brucia, quindi un legno non trattato.
Tutto deve essere contestuale all'utilizzo che io poi ne dovrò fare. È per quello che bisogna avere un pensiero trasversale e che spesso le opzioni che noi abbiamo, che ci provengono dalla tradizione, non sono sufficienti per quello che ci serve. Per cui bisogna andare a integrare con altre cose. Ed è normale, è sempre stato fatto. Non vedo perché non si dovrebbe fare. E in questo crearsi ciò che manca c'è lo sviluppo della gnosi.
Eh già. Anche perché così la magia si è evoluta.
Cioè, di una conoscenza
tempo
esperienziale.
Non ho capito perché a una certa la gnosi è diventata una parolaccia. Ah, gnosi, vergognati! E quando poi mi fanno morire dal ridere, perché si basano sul 90% dei libri che sono gnosi personale.
Sì, ma anche i Grimori, cioè.
Vabbè, ma tu, cioè,
a parte la parte magari astrologica, che comunque c'è un ragionamento un pochino più meccanico alla
va
base.
Bene. Però no, lì ci sono, diciamo, le regolette, letteralmente.
Sì, o comunque un set di regole standard e sì, poi una serie di interpretazioni
fluide. Però,
cioè,
come leggevamo in diversi libri di astrologia, c'è un'interpretazione della carta.
Assolutamente.
Per quello che ci sono degli astrologi bravi e degli astrologi che sono quelli di Super Eva.
Assolutamente. Cioè, certo.
Per perché l'astrologia non è un metodo meccanico, cioè nessun metodo magico è meccanico.
Vabbè, direi che...
Beh, speriamo di aver dato tanti spunti di riflessione, non solo sulla sigillazione, ma in generale.
Siamo restati sull'oretta, che bello.
Siamo
che
stati bravi, molto bravi.
Ottimo.
Quindi direi, alla prossima. E se avete domande, curiosità, eccetera, eccetera, come al solito potete contattarci su Instagram, su Patreon...
info@nexusarcano.it, in realtà anche su Facebook, anche se la pagina Facebook è abbandonata a se stessa.
Però sì, leggiamo ancora i messaggi da Facebook.
Assolutamente, continueremo a farlo perché il business... Oddio, c'è una coperta semovente in casa, ragazzi. Sarà un fantasma o sarà Euronymous?
Sarà Euronymous.
Sarà la gatta, sì. Bene, grazie.
E alla prossima.
Ciao.
Ciao.